time to play the game! It's all about the game, and how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque siate, a qualunque ora ci sta ascoltando. Questa è la 41esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono un sazio, Emanuele Sortino, da Allen's Park, Colorado.
Io sono un quasi eliminato Alberto Cantù, da Smate Velate, provincia di Monza e Brianza, ma so che tu sei rimasto agli anni 80 per quanto riguarda il calcio.
Io sono rimasto sono rimasto agli anni di PES 6.
Mentre tu ti ingozzavi di tacchino, l'Inter faceva la figura del tacchino, e il suo allenatore in particolare, perdendo 2-0 contro il Real Madrid, e quindi abbiamo un piede tre quarti fuori dalla Champions League.
Vabbè,
quindi dai, parliamo di altri sport. Proprio da te gobbo e pure neanche tutto sfegatato, cioè questa proprio non l'accetto. Quindi dai, parliamo di altri sport. Ah no, la mia squadra fa cagare pure in quello sport.
Te tocca.
Che bella annata, dai.
Allora, prima cosa, quando ci ascolterete, è il giorno del ringraziamento. Quindi un ringraziamento a tutti gli ascoltatori. Aspetta, mezzo
per attendere. Grazie.
Allora, non dimenticatevi che quando uscirà, quindi sarà la mia melodina, più o meno verso le 6, aspetta, saranno le vostre 6 e mezza di sera? Possibile? Sennò dovrebbe essere più o meno le 6 e mezza di sera, c'è la prima partita, perché il giorno del ringraziamento storicamente ci sono due squadre che giocano, e sono Lions e Cowboys, e solitamente non contro, per il Thanksgiving, e saranno contro Texans, e contro chi giocano i Cowboys?
Contro i Redskins.
Ah, vedi questi tu.
No, pardon, edita, che sennò ci viene a prendere Godel. Contro i football team.
Vedi, giusto.
Mamma
giusto.
Mia, che lapsus.
Beh, la forza dell'abitudine. Quindi che stavamo, quindi vedremo quelle partite, le vedremo in diretta, quindi vi aspettiamo su Facebook, Twitch, ci guardate le partite, la commenteremo insieme, un pochettino come quelli che Adol, però solamente focalizzati su una partita sola, come facevamo agli inizi, quando abbiamo iniziato questa cosa di fare le live per le partite. Adesso la facciamo anche per il Thanksgiving. Va bene. Allora, a proposito di Thursday Night, a parte che non giocano Steelers Ravens, settimana scorsa per il Thursday Night Football hanno giocato Arizona e Seattle, e credo che la cosa che mi ha sorpreso di più è stato che Seattle quasi bene difensivamente. È stata una
decorosamente,
cioè hanno iniziato ad avere un'idea. L'idea era: non giochiamo che tutti devono fare tutto, iniziamo ad avere un minimo di, quando ci sono le corse devo fare questo, ognuno segue i propri ruoli. Sono stati educati, non so come, anche Dunlap poi, cioè, sono stati tranquilli. Probabilmente hanno visto il video di Brett Coleman, che è l'ospite qui, e dovete sapere che c'è la...
Fa ancora strano sentirlo dire, ma...
Lo so, è strano questa cosa, Brett, che abbiamo avuto Coleman. C'è la Coleman Course. Se c'è, lui fa un video su qualcosa, succede esattamente l'opposto. Dice quanto è brutto l'attacco, la difesa dei Seahawks. Settimana prossima fidatevi, giocatevi tutto sulla difesa dei Seahawks. Non sto scherzando, la Coleman Course è assurda. Comunque, l'altra cosa che è stata forse sorprendente è che stavolta non hanno chiesto a Russell di fare, a proposito di tacchini e altro, di fare il cuoco, di cucinare, sì, se necessario, ma non di dover fare il manager dell'intero ristorante. Deve fare correre, è tornato Hyde, quindi anche quello ha aiutato. Finalmente hanno trovato un equilibrio tra corse, forse hanno trovato un equilibrio tra corse e cucina, tra corse e lanci, e sono, forse hanno trovato qualcosa che li tenga in corsa per la division.
Sì, c'è da dire che quell'equilibrio comunque è più improntato ai passaggi, come giusto, è comunque più improntato ai passaggi, come giusto che sia, quando è un quarterback come Russ, che ha passato comunque tanto, non ho le statistiche sotto mano, non le avevo consultate, ma ha passato in modo abbastanza conservativo e intelligente, senza cercare la big play, e questo secondo me è dovuto anche al fatto che la difesa ha giocato meglio, quindi che Russ non aveva la vocina, il diavoletto nella testa che diceva zio, se non fai 50 punti questa la perdiamo. Quindi era più tranquillo, ha rischiato meno, sì, la difesa ha giocato meglio, e credo che anche lì fosse una questione di tempo per i Seahawks, poi vedremo come andrà il resto della stagione, però sai, passare da un determinato tipo di stile basato sulla zona, non si blizza mai, e tutta quella serie di aspetti che ormai si erano stratificati negli anni nella filosofia difensiva di Seattle a, ok, non abbiamo una pass rush, abbiamo preso una free safety, una safety che blizza bene come Jamal Adams, quindi blizziamo sempre, quindi hanno passato da un estremo all'altro, hanno sbattuto la testa, magari può anche darsi che adesso abbiano trovato la quadra a sistema. Telegrafica una cosa sui Cardinals, non ho ben capito perché Larry Fitzgerald abbia ricevuto molti più target di DeAndre Hopkins. Non so se era frutto del game plan di Seahawks che avevano deciso di chiudere DeAndre Hopkins, però tendenzialmente non mi sembra una buona scelta. Infatti l'attacco di Cardinals a livello di passaggi ha stentato parecchio. Però beh, è passato quasi una settimana che nei tempi della stagione del football sono un'era geologica praticamente. Quindi
sì, uno pensa,
passare...
è stata week 11, sì, però una settimana fa.
No, ma sul serio, ma a me sembra che sia passata una vita, sono passati 7 giorni, 6 giorni, cioè è assurdo.
E mentre a proposito di cosa sono passati in 7 giorni, 7 giorni fa dicevamo, tenete d'occhio a Marcus Vandless Scalding, che dipende come gli va, può avere la giornata, può andare o molto bene o molto male, e stava andando
tutto
molto
insieme.
Bene e molto male nella stessa partita, perché ha fatto un paio di catch mostruosi, e poi alla fine supplementare...
Si è un attimo impastato poi.
Un po'. Fra l'altro ho letto una statistica che Rodgers ha avuto nella sua carriera, ha fatto solo 17 passaggi in OT. Perché ha perso 4 volte senza neanche toccare palle, e le altre volte gli è finita male.
Certo.
Quindi cose strane di queste regole dell'OT.
Beh, c'è da dire, ma anche stati sfigati, eh. Cioè, MVS è stato un fattore per tutta la partita in positivo. E poi è incappato in un fumble che può succedere a tutti. La cosa brutta, che è, diciamo, esula dal campo sportivo, è che poi si è visto recapitare minacce di morte per quel fumble. Che
questa
è
non la sapevo.
Sì, cioè, molto, molto brutto. Molto, molto
Madonna,
brutto.
Madonna, questa è una di quelle cose che da certe volte non sopporto le tifosi americani.
Ma anche italiani, cioè, è un modo tossico di vivere lo sport, anche perché avesse fatto apposta. Cioè,
ah sì, più, certo.
Il franto di tutti è lui, porca troia. Cioè, non è il caso di rigirare il coltello a una piaga. Vabbè, però, cioè... Valdes-Scantling si dimostra, cioè, come secondo me continuerà ad essere un giocatore importante di questa squadra qui. Tutto starà adesso a vedere come reagisce a livello mentale, soprattutto a questa situazione, nel senso se trova la forza, trova la fiducia di atterrare in piedi, o se invece va in una funk, come si dice, in una spirale negativa, diciamo, che gli farà perdere ancora più, sempre più fiducia. Insomma, vedremo.
Vabbè, non sa che se lui se pronuncia il suo nome 3 volte di seguito, sa che si apre un buco nero, però. Va bene.
Si pronuncia 3 volte di seguito il suo nome, diventa presente come la puntata in cui Simpson guardano i cartoni giapponesi e iniziano, gli viene la crisi epilettica. Esattamente così.
Invece, per quanto riguarda un'altra partita che mi ha davvero tenuto... Non voglio dire a bada, ma proprio mi ho quasi incollato al televisore, è stata la partita tra i Chiefs e i Raiders. E a parte che è stata una partita bellissima, forse non bella tipo come quella tra Seattle e Patriots, tra Seattle e Cardinals, però ogni cosa, c'era un'azione, c'era qualcosa di bello da guardare. E devo dire che mi è piaciuto assai, ma soprattutto mi è piaciuto tantissimo è Derek Carr, che non l'abbiamo preso un po' di mira all'inizio stagione, dicendo ma guarda che lancia sempre sui sui running back, sui check down, non lancia mai sul profondo. Invece quest'anno, con l'aggiunta di Eglor, che a quanto pare gli hanno messo la colla nei guantini, e Ruggs ha iniziato a lanciare lontano, ha iniziato a lanciare oltre le 10 yard, e ha iniziato a lanciare bene, e devo dire che mi è piaciuto tanto, e quindi dai Carr.
Quindi respect. No, beh, assolutamente, cioè, ha proprio giocato bene, secondo me. E sta giocando bene da tutta la stagione, sta chiamando molto bene le partite John Gruden.
Ma so, anche Carr, non so se sentivo che chiamava tutti i giocatori di basket.
Sì.
Non ho capito esattamente.
Harden, praticamente.
Ha chiamato una volta Harden, una volta ha chiamato. Aspetta, ma no, ha chiamato un Kobe, no. o Mama Bryant, una cosa del genere.
Aspetta, che questa la spiego perché fa ridere. Cioè, praticamente Carr ha chiamato un audible. L'audible è un cambio di schema alla linea di scrimmage. E la cui parola in codice era Harden. Perché era Harden? Perché Carr era passato una giocata che si chiama, un tipo di giocata che si chiama ISO, quindi una corsa ISO run, un tipo di corsa, e ISO è anche il termine in cui nel basket si definiscono gli isolamenti uno contro uno dei giocatori. Visto che Harden non la passa mai ed è sempre in isolazione, da lì è nata la successione di parole, che c'è, obiettivamente, spettacolare.
E poi lui è sempre in top 10 per assist. Questa non l'ho capita, però mi ha fatto ridere pure a me, devo dire. Ma un'altra era tipo Mama South, ed è praticamente sono andati a est. Sono andati south-est del campo. È stato proprio preciso. È stato un paio di
cosa?
Ha fatto un audible che era tipo, ha chiamato Mama South, qualcosa del genere. Uh-huh. E praticamente sono andati sulla destra, quindi east, perché in America i Southern State sono a sud-est, come il Midwest è in realtà ad est, gli americani sono strani nella geografia. E quindi era sud-est, e quindi sono andati south del campo e ad est. Oh, è stata un'altra corsa così, un'altra più palese di questa non potevano chiamarla. Però un sacco di audible ha chiamato esattamente questo dopo. Ha letto le coperture e devo dire che mi è piaciuto tanto.
Ma ha giocato fuori, cioè sta giocando bene fuori struttura. Ti ricordi, c'è anche, l'abbiamo preso in giro, diciamo, Carr, quando facevamo le nostre dirette domenicali di Red Zone, ricordando, sai, quando aveva lanciato via il pallone su un quarto down.
Ah, sì.
Quando si era schiantato contro il pilone, aveva fatto un touchback
due volte.
Era patologicamente conservativo Carr. Invece quest'anno sta giocando, quando è necessario, in modo rischioso. Ha una media di yard viaggiate dal pallone in aria per lancio che è nettamente più alta dell'anno scorso, e tutto l'attacco ne sta beneficiando. Quindi bene così. Vediamo poi dove li porta questa strategia nelle prossime giornate.
Mentre un altro che ha fatto davvero il lavorone, ormai praticamente one man show, è Deshaun Watson di Houston Texans, che non voglio dire che abbia praticamente battuto da solo la difesa dei Patriots.
Dillo.
Ma molto vicino.
È la verità, Ema.
Io non mi ricordo chi è il difensore che proprio gli ha fatto da trattore, gli ha dato una spallata che praticamente quello non so se torna a vedere. Aspetta, è uno dei fratelli. aspetta. Chi sono i due gemelli? I due gemelli che
Derrick.
Fanno
le safety. Quelli di...
Le safety, non lo so, i cornerback safety.
Ah, vaffanculo. Pensavo stessi facendo.
No, mi sono immaginato... No, adesso non mi ricordo...
La catapulta infernale dei fratelli McCourty la vorrei vedere.
Ecco, era un fratello McCourty. Ha completamente esteso un fratello McCourty che secondo me si è alzato... Ha visto l'altro fratello e ha detto, aspetta, ma c'è uno specchio, qualche cosa, perché non ha capito nulla. Ma a parte che ha fatto un partitone, soprattutto contro quella difesa, ok, che non è la difesa dei Patriots classica, di quelle come l'anno scorso, che era davvero una delle migliori difese degli ultimi 10 anni, considerato anche la no-fly zone e la Legion of Boom. Però ieri davvero Deshaun Watson ha fatto il partitone.
Io sai che 4-5 giornate fa avevo commentato una partita dei Texans dicendo Deshaun Watson è un guerriero, cioè se non che fosse questo gran pensiero, però era l'impressione che mi dava. E ogni volta che vedo Deshaun Watson giocare mi viene la stessa di scrivere e pensare la stessa cosa, cioè Deshaun Watson è un cazzo di guerriero, si sta trascinando tutta la franchigia sulle spalle, in particolar modo l'attacco. Senza Deshaun Watson, secondo me, anzi togliamo secondo me, senza Deshaun Watson, secondo me, Beh, allora rimetto secondo me, perché sto pensando che forse è un pochino controversa. Come i Texans sono peggio dei Jets.
Ah beh, ma mani basse.
Senza Deshaun Watson sono peggio dei Jets.
Vabbè, sì, forse i Jets hanno... Ah, facciamo così, i Jets hanno forse meno talento in difesa, overall, perché sono, hanno dato via pure Adams, hanno, gli manca, hanno praticamente solo il defensive
sì,
tackle.
Beh, che... adesso, senza fare le classifiche, ma però stiamo parlando di squadre dello stesso livello, cioè oh, veramente, sì. Secondo me, senza
forse
wide
receiver i Texans sono un po' meglio, forse ok, forse a mani basse no, i sì. Texans sono...
Sarebbero una squadra di merda.
Sarebbero
ancora
livello
più
Bengals,
di quanto sono.
Tipo livello Bengals con Barro.
Ancora no, ancora sotto secondo me. Però comunque sarebbe una squadra di merda.
Top e, list, e bottom 5 facile, questo sicuro. Sì.
E a me dispiace molto vederlo in questa situazione, anche perché lui è uno di quelli che non dirà mai, che non dice nulla. Cioè, è proprio una mentalità incentrata sulla squadra prima che su di lui, e quindi sta zitto, tira la carretta, si farà venire mal di schiena probabilmente. Fuori di tirare la carretta, però finché è così è una gioia vederlo, anche se mi fa incazzare pensare cosa potrebbe essere quella, una squadra con Deshaun Watson come quarterback.
Altro punto che dovremmo voluto fare prima, ma sono dettagli, è la difesa dei Rams, che è diventata la difesa numero uno del campionato per tutta una serie di statistiche che non mi metto a pronunciare, per, ma dal yard allowed al pressioni, prende se la giocano con gli Steelers, solo, ma hanno sono molto più lockdown per quanto riguarda i cornerback e safeties. E si sta, non è che la difesa dei Rams si sta comportando bene, si sta comportando benissimo. Non so se hai visto come hanno fatto, cosa hanno fatto contro Brady. Gli hanno completamente negato tutto quello che era oltre le 15 yard. Jalen Ramsey ha fatto un lavorone. E ha, fra l'altro, le oltre 5 volte. Le altre 5 volte che Brady ha lanciato oltre le 15 yard sono stati 3 incompleti e 2 intercetti. 2 intercetti nella zona del campo, fra l'altro. Uno forse un po' meno colpa sua, ma dettagli. Difesa che con il defensive tackle, con Aaron Donald, con Ramsey, con Williams che avevamo chiamato settimana scorsa come sorpresa. Oh, questi Rams possono andare lontano, lontano, lontano.
Sì, tra l'altro io non avevo alcuna fiducia, lo ammetto, nella loro difesa.
Manco io.
Un po' perché non conoscevo Brandon Staley, che invece sta facendo un lavoro fenomenale, che è il loro defensive coordinator. Un po'. Perché mi ero fatto influenzare negativamente dalla trade di Jalen Ramsey, che avevo inteso in modo sbagliato. Perché quando hanno tradato per Ramsey, il loro defensive coordinator era ancora Wade Phillips. Io pensavo che l'idea fosse la stessa dell'anno del Super Bowl, ovvero riempinziamoci di talento come se non ci fosse un domani, come se non ci fossero i draft futuri, e speriamo di vincerlo, cioè di battere il ferro finché è ancora tiepido, neanche caldo. Invece in realtà è esattamente l'opposto, cioè... Se non era questa la strategia iniziale, come è venuta fuori è... io ho due fuori classe assoluti, due talenti generazionali, gli unici nella mia difesa, che sono Aaron Donald e Jalen Ramsey. Quello che faccio è organizzo un sistema perfetto, cioè attorno a quello che alla possibilità che mi dà avere giocatori del genere. Ti faccio un esempio semplice, secondo me. Contro Seattle, in cui la partita in cui Ramsey praticamente ha tenuto uno contro uno di DK Metcalf, lì... Il fatto di avere un giocatore capace di annullare il primo ricevitore avversario ti permette di facilitare parecchio il compito agli altri. E gli altri non sono dei tizi, cioè sono dei tizi che hanno molto meno talento, ma sono giocatori intelligenti e che operano in un sistema che è fatto in un certo modo, che è pensato per nasconderne i difetti e esaltarne i pregi. È una cosa che io non mi aspettavo che potesse succedere. La stessa cosa funziona con Aaron Donald per quanto riguarda il front seven. Sta funzionando da Dio. Io credo che se le cose andranno avanti così, Brandon Staley non resterà molto a lungo come defensive coordinator, perché si farà un head coaching job da un'altra parte. Vedi che ce la puoi fare.
Ce la puoi fare. Stavo
tu cosa ridi che abbiamo dovuto riregistrare l'intro perché ti sei impappinato anche tu.
Vabbè, però sull'intro ci sta che rifai. Abbiamo fatto falso, siamo arrivati a 19 minuti almeno. No, stavo pensando, solitamente si liberano più o meno 5-6 posti in media come head coach, se non 7-8 in anni particolari, Quest'anno se ne stanno liberando tanti, potrebbe anche, potrebbe starci. Mi dispiacerebbe per i Rams, però... Va bene, allora, no, una nuova rubrica che da adesso fino a un paio di settimane e sarà sui rookie dell'anno, come si sono comportati durante l'anno. Abbiamo parlato di quarterback, abbiamo parlato di Deshaun Watson e di Carr, ma andiamo a vedere cosa hanno fatto i rookie che sono stati draftati quest'anno. Il primo, ovviamente, è il povero Burrow, che è...
No, ti propongo una cosa, Ema.
Dica.
Parliamone direttamente nell'ordine in cui li sceglieremmo. Facciamo come quando abbiamo fatto la top 10. Cioè uno sceglie il terzo, cioè quello o dall'alto facciamo.
È dall'alto.
Vai, dall'alto.
Io cioè, scelgo comunque Burrow su Herbert.
Ok, io sceglierei Herbert, però iniziamo da Burrow allora.
Allora, Burrow si trova in una situazione molto alla Deshaun Watson. Da solo... Sì. Si è portato appresso una squadra. Emotivamente, sportivamente, mentalmente, si è portato una squadra sulle spalle. C'è stata una partita in cui ha fatto 61, e ripeto, 61 lanci. Per un rookie non è normale.
Mentalmente, fisicamente troppo.
Esatto. Per un rookie lanciare 60, forse 61 lanci li fai in tre partite se sei un rookie. E devi essere fortunato. Ok? Era contro i Browns, ha fatto 61 lanci, sì. E, non ha un offensive line, non ha una difesa, non ha un running game perché manca l'offensive line. Mixon è pure un ottimo running back, però se non si creano spazi, non hai la cosa di poter lanciare lungo, perché giochi comunque con Higgins, che è un wide receiver, pure lui rookie, di cui parleremo tra settimana prossima, tra due settimane. AJ Green non esiste. L'altro manco mi ricordo. Poi c'è Boyle, che è praticamente un bidone. L'altro è Ross, che è un altro bust. Con chi sta giocando? Cioè, ha giocato, è riuscito anche a vincere delle partite, cioè a pareggiarle contro gli Eagles. Però da solo. Qua stiamo parlando di uno che da solo vuole cambiare una franchigia, che è una... Poi succede, come purtroppo settimana scorsa, lanci il left tackle, si perde il ledge rusher, quello gli colpisce il ginocchio e gli sono partiti ACL, MCL, quindi crociato anteriore, crociato mediano, il menisco e un altro legamento di cui...
Ci puoi vincere uno scarabeo con l'acronimi delle robe che si è rotto Borro.
Quindi, cioè, di che vogliamo parlare? Cioè, io l'avrei scelto comunque alla prima, questo sicuramente.
Allora, poi faccio una roba un pochino più pregi difetti, quello che mi è piaciuto, quello che mi è piaciuto. Partiamo da quello che mi è piaciuto tanto. Leadership, cioè aspetto mentale, l'hai detto tu, guerriero pure lui. Niente da dire, proprio anzi solo cose positive da dire sotto quel punto di vista. Aspetto tecnico, implacabile sul corto raggio, dimostra già un'ottima comprensione delle difese NFL, capacità di playmaking anche con le gambe, questo magari ce lo si aspettava meno anche vista la sua carnagione, invece è uno che non basa chiaramente il suo stile di gioco sulla corsa, ma che quando c'è da pregliarsi terzo e otto, terzo e nove con le gambe non è assolutamente da prendere sotto gamba. Quindi benissimo, benissimo, benissimo. Io credo che comunque senza il senno di poi comunque i Bengals abbiano fatto la scelta giusta, probabilmente anche con il senno di poi. Quello che mi è piaciuto un pochino meno non ha a che fare con qualcosa che può migliorare Burrow, è semplicemente un limite fisico che non risolverà mai.
E no, il braccio.
Che è la limitatezza del suo braccio. Non ha un braccio impresentabile.
No, è un braccio medio, è il minimo indispensabile per essere in NFL.
È esatto, è quello.
È il braccio Dalton. Come ce l'avevo fatto io Dalton per essere il minimo uno starter. Questo è il braccio Burrow, il minimo indispensabile per essere in NFL.
Secondo me è un pochino sotto, nel senso che è accettabile. Puoi vincere con un braccio così, ma rende tutto più difficile. Mi ripeto, lo diciamo spesso: braccio non vuol dire lanciare 80 yard, non principalmente quello. Vuol dire quanta forza riesce a dare il pallone.
Quanto velocemente lo mandi.
Da 0 a 20 yard. Cioè quando il pallone... Guardate, cioè si vede proprio senza essere esperti. Cioè guardate un lancio di Burrow, guardate uno di Herbert, cioè la palla gli esce dal braccio in modo diverso. Questa non è una cosa che si può insegnare, cioè si può migliorare la meccanica, ma la forza che tu puoi dare al pallone e la capacità di cambiare angoli di lancio è una cosa che non si impara, purtroppo, o meglio, che è difficilissimo, cioè si può limare ma non puoi cambiare drasticamente, quindi questo è un limite che gli rimarrà, ma proprio per tutti i pregi che ha non sarà una cosa che di per sé gli impedirà di vincere. Quindi, come ti dicevo, ma secondo me Herbert è il primo, quindi se vuoi teniamo ancora questo format, vai tu sulle impressioni che hai su Herbert, visto che...
Allora, andiamo su Herbert, perché visto
che non dobbiamo dirvi cosa ne pensava Emanuele, no, Michele, ma allora, seguiti da prima del draft.
Sentirei una cosa, che avevo torto.
Non ce l'hai tipo il tra i suoni di Spreaker, tipo il fulmine che squarcia le nubi?
Aspetta, dovrei averlo.
L'apocalisse.
Ce l'ho. Grazie. Ce l'ho.
Emanuele, aspetta. Sortino aveva torto.
Lo rifaccio, aspetta, lo rimetto. Alberto, ascoltatori, avevo torto. Allora, partiamo. Non è che... O meglio...
Avevi torto tu, e ma ti spezzo una lancia. Avevi torto tu, come aveva torto il 99,99%
di tutti quelli che di cui ci fidiamo e cui abbiamo una nuova...
Ma
allora,
di chiunque.
Io ho visto giocare Herbert, non dal vivo perché a Colorado non ha giocato mai, però l'ha giocato contro Colorado e nella Pac-12, comunque Oregon, ha giocato contro Auburn, un paio di partite belle se le è fatte. E lì quello che era la mia sensazione, ed era anche la sensazione di tanti altri, era che fosse in qualche modo protetto, giocava un sacco di screen, era molto impreciso, anche in certe letture erano davvero sbagliate, io ricordo, c'era una contro Washington, ogni volta la guardo, cioè, dico, bestemmi al cielo. Secondo me è arrivato con la cosa di, sono il secondo, non devo giocare, quando avrò la mia possibilità, gioco. È attorniato da un cast che non doveva essere per lui, perché io sono convinto che i Chargers avessero fatto quella squadra per fare venire Brady. Questa cosa non me la toglie nessuno. Però hanno migliorato l'offensive line, il gioco di corse comunque, con Eckler, con Justin Jackson, con il nostro fenomeno Ballage, con Pop, chi è l'altro? Perché sono tutti i running back dei Chargers? Questa cosa...
Ma io sto male, cioè, se tu passi la diretta di Red Zone a dire intercetto del 25, ma come si chiama il 25? E poi ti ricordi tutti i running back dei Chargers. Io,
ma cosa è questa? Ho problemi seri. Io ho una memoria selettiva da fare paura.
Mi vedi? Mi metto il cappello e lo tolgo.
Avrei dovuto registrare questa cosa.
Non perdiamoci. Non perdiamoci.
Ma considerato il cast, considerato il che comunque ha dei wide receiver, c'ha Mike Williams, c'ha Allen, c'ha Hunter Henry, che comunque ha un'ottima chimica. Anche il come è entrato, e qua ci arriveremo dopo per la cosa di Hill, di Taysom Hill, lui è entrato praticamente senza pressione, lui è entrato la partita con i Chiefs, tra 5 minuti gioco, vabbè, ormai sono qui, che devo fare, tanto è entrato con una mentalità molto, molto tranquilla, è arrivato, ha fatto molto bene con i Chiefs, oh, spero che così tanto male non sono, e secondo me lì è cambiato tutto. E sulle qualità il braccio non si discute, ha lanciato un paio di bomboloni settimana scorsa che c'è Brise che guarda, sente la foto quella, il meme con Wolverine nella foto,
sì
il braccio fa la stessa cosa. E ancora su quanto riguarda la precisione, certe volte sbagli gli screen ancora, io non lo so come fa, però come con quel braccio riesce a fare tutto. Considera che contro i Dolphins 2 settimane fa, i Dolphins hanno giocato a zona perché avevano paura che quel braccio gli distruggesse la loro difesa uomo. Cioè parliamo di robe di questo genere. Per quanto riguarda il record, sta infrangendo tutti i possibili record per yard, per touchdown intercept ratios. Tutto quello che si può battere lo sta battendo. E non sono felice per lui, non, un po' meno come tipo su Broncos, perché poi me lo incontro due volte l'anno. Madonna, però sono contento per lui, quindi sceglierei lui al 2, sì.
Allora, non mi sono ancora pronunciato appieno sull'argomento, quindi lo faccio ora. Io adoro Justin Herbert, cioè veramente è stato colpo di fulmine, ma colpo di fulmine proprio come non mi succedeva da Patrick Mahomes. Per dirvi, cioè Patrick Mahomes mi è stata regalata la maglia per la mia, cioè il mio regalo di laurea. Nel senso, Mahomes mi fa impazzire dal giorno 1 della sua seconda stagione, però. Lo conoscevo un po' prima, però è stata la sua seconda stagione quella che ha fatto proprio scoccare la scintilla. Justin Herbert è stato proprio goduria, cioè io lo vedo giocare sto male, cioè io giocatori che quando li vedo giocare rido, cioè quando vedo giocare Mahomes che fa certe cose, ha fatto anche un lancio contro i Raiders, io rido, cioè proprio mi viene da ridere. E Justin Herbert,
il tuo vabbè.
Sì, io rido, dico, ma sto stronzo cosa fa, l'insulto anche, cioè tipo, cioè, ma come cazzo ti viene in mente sta cosa? E Herbert questa sensazione me la fa provare 3-4 volte a partita. Io non sai quanto invidia il nostro amico Trenza, che se lo godrà per i prossimi anni da giocatore della propria squadra, perché questo comunque un grado di differenza la fa rispetto ad ammirarlo dall'esterno. Giocatore non ho neanche gli aggettivi, cioè straordinario e clamoroso mi si mischiano, mi stava uscendo stramoroso.
Cioè, sei come il dottor Cox.
No, è veramente incredibile, ma adesso cerco di specificare un attimo il mio giudizio sul giocatore. Braccio non c'è nulla da dire, anzi c'è qualcosa da dire, senza senso, completamente senza senso. Gli permette anche di essere in ritardo su alcune read se vuole, perché tanto può compensare col braccio, e soprattutto gli permette, unito al fisico, perché comunque anche qui parliamo di una mobilità mica da ridere, di essere il vero playmaker di questa rookie class.
È il quarterback che Elway sognerebbe.
Poi sì, ma che chiunque sognerebbe.
6-6, cioè, bianco, con braccione, Elway proprio proprio squirta.
Maomesco da questo punto di vista, davvero. Ed è un playmaker, e essere un playmaker fa tutta la differenza del mondo. E lo vedi perché tu hai elencato comunque delle armi che hai a disposizione, ma questo è un attacco che senza di lui sarebbe bottom 15, forse addirittura bottom 10 dell'NFL.
Guarda l'anno scorso con Rivers.
E lui cambia tutto, è un giocatore che dal giorno 1 cambia tutto, anche se la linea in realtà fa ancora fatica. Se c'è vero, Keenan Allen e Mike Williams sono un eccellente, un buon barra ottimo ricevitore. Però questo a Jalen Guyton, che è veramente il nostro solito cassiere di Walmart, che diciamo che wide receiver, gli fa fare ricezioni a 70 yard una settimana sì, l'altra no. È fuori scala, secondo me, sia rispetto a Tua che rispetto ad Herbert, perché poi adesso arriviamo a Tua. Ma sia Burrow che Herbert, sia Burrow che Tua, scusami, sono comunque piuttosto dipendenti dallo schema, e il loro successo passa dal trovare la giusta chimica, il giusto fit, diciamo, devono giustamente, essendo rookie, essere un pochino imboccati. Diciamo che Justin Herbert prende il
piatto. Justin Herbert è il cucchiaio.
No, ma mangia proprio dalla scodella, cioè è veramente uno dei quarterback che mi è più entusiasmato da quando seguo questo sport. Quindi chiaramente lo sceglierei.
Io lo dico sempre, quello lì assomiglia alla stessa faccia, gli stessi capelli, gli stessi brufoli di Justin Herbert che giocava al college, ma non è Justin Herbert. Passi la persona. Beh, allora l'ultimo, andiamo per Tua Tagovailoa. Io non stavo cercando di dire tutto il suo nome, ma col cazzo che dico tutto il suo nome. Tua, il numero di partite è un po' minore. Siamo arrivati alla quarta partita. Ha vinto le prime tre quasi in scioltezza, anche grazie a una squadra che ha giocato sia con degli schemi offensivi molto, tra virgolette, semplificati. Tante slant, tante out, tante curl, tanto gioco di corse, ma soprattutto ha giocato con una difesa che è stata davvero mostruosa. E ha giocato benissimo lo special team. La prima partita ha fatto 100 yard e ha vinto. Cioè, la verità è questa. Contro i Rams, fra l'altro, non è neanche una squadretta. Quello che in questo momento non mi piace di Tua è l'atteggiamento. Sai cosa ha detto settimana scorsa?
Te l'ho detto io.
Giusto, vedi quando non mi ricordo delle live. Ha detto settimana scorsa, vabbè, mi aspettavo la transizione in NFL più difficile. Dio, ora... Ah, ok che giocava ad Alabama, ok che Alabama è sempre stata numero uno, sempre top 5 del ranking nei tutti gli anni in cui sei stato. È vero che sei entrato nella partita contro Georgia e in Atlanta ed hai vinto, cioè con che c'era Jalen Hurts che stava giocando malino, è entrato centro tu e hai portato i Roll Tides, sto dicendo Roll Tides che è il logo, i Tides, alla vittoria. Va bene tutto, però non puoi dire che l'NCAA è leggermente più difficile dell'NFL, non c'è paragone secondo me, per quanto tutti i giocatori difensivi vengono dalla SEC e tutto quello che vuoi. Infatti quando è domenica l'ha pagata. Quello che mi preoccupa è quello che hanno fatto i Dolphins, perché pensavano in un certo momento di poterla vincere, infatti non hanno fatto entrare Fitzmagic, ma è l'atteggiamento che hanno dato, sia il messaggio che hanno dato sia lui che lo spogliatoio. E voglio vedere cosa andranno a dire, cosa farà, se sarà motivazionale essere stato benciato o meno, essere stato panchinato, sennò poi mi dicono che parlo troppo inglese. Per quanto riguarda le caratteristiche, secondo me lui è un ottimo giocatore. La persona che mi fa pensare di più a lui è Dak Prescott, per il fatto che può correre, ma non è la cosa principale. Lui è un giocatore da tasca. Se vuole può correre, ha comunque una certa agilità. Lanciare bene, lancia bene. È mancino, questa è la differenza. E per lanciare bene, assolutamente lancia bene. Se deve correre, corre. Per quanto sia un pochettino più mingerlino rispetto a tanti altri quarterback, è molto preciso. Ma ancora deve imparare tanto, tantissimo su come gestire la pressione. Perché domenica scorsa, quando gli ho dato la pressione dei Broncos, non è capito davvero in un certo punto, secondo me l'allenatore l'ha sostituito perché non vedeva il campo, non riusciva a vedere dopo tolta la prima lettura, che i Broncos si hanno tolto sempre la prima lettura, non riusciva a vedere più il resto del campo, cosa che non ha fatto le settimane prima, almeno non era forse necessario fare settimane prima. Quindi su di lui sono passate 4 partite, è un rookie, viene da un brutto infortunio. Il mio voto per ora è bene, ma non ma può migliorare.
Allora, due specifiche. Prima, come hai detto tu, sono pochissime partite. Cioè, sono pochissime partite. Per giudicare sia tua, ma anche per giudicare gli altri due. I conti si faranno tra qualche anno. Però è giusto già giudicare quello che abbiamo visto, insomma, le prime indicazioni che abbiamo avuto. Altra specifica su tua, secondo me, è la linea il problema. Cioè, contro i Broncos è stata la linea, però chiaramente diciamo che ha ricevuto una wake up call, in realtà una wake up call rispetto al ok, in realtà non era così difficile. In realtà io non credo che sia un ragazzo arrogante o altro, anzi viene dipinto esattamente nel modo opposto. Però vabbè, era semplicemente ingenuità, secondo me, io la dico così. Poi per il resto mi ha impressionato comunque sotto certi punti di vista, nel senso che è esattamente il giocatore che mi aspettavo e che i Dolphins aspettavano che fosse. Super maturo a livello di footwork, a livello di come muove i piedi nella tasca, perfetto per un gioco basato sull'RPO, perché è una cosa che gli viene veramente naturale, perché appunto ha degli ottimi fondamentali. Ha mostrato anche, soprattutto contro i Cardinals, un buon istinto per il playmaking. E tutto sommato in un attacco che sembra essersi dedicato testa, anima e corpo a cercare di massimizzare i suoi pregi. Quindi paradossalmente quello nella situazione migliore per adesso non è Herbert ma è lui. Nel senso che i Dolphins sono finalmente una società seria e possono solo migliorare con tutte le scelte che hanno e con l'ottima struttura che hanno. Quindi non so se Tua sia il migliore, anzi probabilmente anche perché ha potuto far vedere meno, giocando meno partite, lo terrei anch'io terzo. Però diciamo che quello con la freccia puntata verso l'alto per quanto riguarda tutto il contesto. Mi è venuto in mente in realtà che dai, una critica, comunque un dubbio su Herbert devo averlo e che resta, ma perché non lo conosco e non posso conoscerlo, la sua leadership. Che era l'aspetto che mi preoccupava un pochino di più in uscita dal college. Chiaro che finché giochi come Gesù Cristo sceso in terra, della leadership non gliene frega nessuno, però insomma, probabilmente i Chargers cambieranno anche allenatore, guida tecnica a fine stagione. insomma, vedremo anche come si sarà in grado già da giovane di essere una parte importante di questa transizione, diciamo.
Ma sai, a proposito di transizione, guarda, visto che siamo arrivati a 40 bella minuti, che diciamo veramente oggi andiamo lunghi, facciamo una cosa, andiamo per il nostro spottone!
Vai.
Amiche e amici, amanti delle scommesse e del football americano, sono Giovanni Ganci e non posso che dirvi, venite ad ascoltare, scusate il pronostico, ma non ve lo dico solo io, ve lo dicono anche loro.
Sì, è Ganci, venite, scusate il pronostico, ci sono anche io.
Tra un Clevelander e un Chicago over vi aspettiamo.
Non potete mancare, unitevi.
Venite signori, venite signori, venite a scommettere signori, venite, venite, venite.
E soprattutto, don't try this at home.
E vi assicuriamo che se farete il contrario di quello che pronostichiamo, avrete ricchezza e prosperità. Ciao!
Se mi dimentico di aprire il microfono non sarebbe male. Ringrazio i nostri amici di Scusa il pronostico, che ogni tanto faccio un'apparizione e faccio ancora io le mie belle scommesse. Allora, partita che abbiamo settimana scorsa nei nostri radar, quando adesso probabilmente faremo, che quello che diciamo, la partita della settimana da non perdere, ha la tanta possibilità di finire con in 8-22. Partita della settimana, Atlanta versus Saints. Alberto, vuoi iniziare tu? Inizio io? Dimmi tu.
Dai, stavolta inizio io. Anche perché dopo, quando i Falcons perdono così, veramente guardare l'All 22 è veramente il mio modo di espiare il tutto. E di... è catartico, ecco. Mi sento meglio dopo. Mi sento male durante, ma mi sento meglio dopo. E dai, partiamo da quello che tutti vi aspettate da questa All 22 review, che è Taysom Hill.
Già.
Io... sono sempre stato uno dei suoi più grandi hater, anche se in realtà i suoi meriti li ho sempre riconosciuti. Mi ricordo che l'anno scorso, quando i Saints persero ai playoff, avevo fatto un video su di lui, cioè, mostrando come era stato uno dei pochi a salvarsi e tutta la sua versatilità.
Credo che abbia avuto una discussione lunghissima sul fatto che Hill potesse essere o meno un quarterback dell'NFL, uno starter.
Sì, ma io resto dell'idea che Taysom Hill non può fare il quarterback dell'NFL a lungo termine. E ora mi spiego perché. Innanzitutto, cosa mi è piaciuto? È stato competente, nel senso che questo già non era scontato, perché Taysom Hill aveva lanciato pochissimi passaggi in NFL, ma veramente pochi, tutti o quasi in situazioni di trick play. Quindi non c'erano veramente elementi per... E quando un quarterback ha 30 anni e non ci sono elementi per definirlo, allora ti viene da chiedere perché non è mai stato un quarterback. Detto questo, ha eseguito bene il piano partita, una partita che era semplicemente perfetto per come era stato ingegnato da Sean Payton, eseguito alla perfezione dalla linea offensiva che lo ha quasi sempre protetto e da un giocatore in particolare che credo il giocatore che io odio di più in NFL, che è Michael Thomas, davanti al quale però mi devo togliere il cappello, perché slant, mica slant, tracce corte, quello che vuoi, era sempre libero di 3 yard. E se tu guardi la partita in diretta o recuperi gli highlights, dici cazzo, però che bravo Hill, ha fatto questo passaggio di 30 yard per Michael Thomas. Poi a vedere dall'All 22 Michael Thomas era libero un secondo dopo l'inizio dell'azione, si era già liberato. È chiaro che Hill, ma qualunque quarterback, forse anche qualche wide receiver con il passato da quarterback, con zone così ampie riesce a trovarle. In altre situazioni, in rare situazioni, ha letto bene anche situazioni un pochino più complesse, e poi ha avuto la sua trump card, quella che lo tira fuori, l'esci fuori di prigione, diciamo, Taysom Hill, che è la sua mobilità, perché le sue letture sono lente, non c'è nulla da fare, ripeto, non essendo un quarterback NFL, le sue letture sono lente, un pochino macchinose, ma quando aveva bisogno scappava e ha anche segnato il suo secondo touchdown su corsa, evitando la pressione. E perché vi dico che non è un quarterback? Perché andate a vedere alcuni dei lanci più profondi. La palla affonda, Ema. Cioè fa 40 yard, 30-40 yard e poi
c'è
va giù come...
il passaggio per Sanders, che poi sì, è quello che è
bravo.
Si rialza, gli panciano, gli danno il pugno alla palla, la palla esce, tutto il resto che poi
lasciamo stare indietro. Il fatto che Dion Jones
l'ha toccato, ma
Emma, la palla ci ha messo talmente tanto che Dion Jones ha fatto in tempo a cadere, rialzarsi e farsi saltare in testa da Emmanuel Sanders. Cioè, veramente, le palle di Taysom Hill è come se dopo un piccione che vuole, dopo 30 yard, gli sparano in testa. Vanno giù proprio così.
Molto al aeroplino di carta, che vai, improvvisamente.
E poi partono anche dopo, appunto, perché è lento in letture anche semplici. Ma perché adesso, se mi gira, andrò a riprendermi le azioni, andrò a fare i fermo immagine di quanto erano liberi i ricevitori dei Saints, perché
sai che ci ho pensato oggi mentre lo guardavo, c'è stato un paio di lanci in cui è stato davvero bravo. Io ho avuto, quando ho visto stamattina lo tieni tu, ti ho mandato pure un video tipo, che ho detto, ma no, non può fare queste cose. Ecco, a me il piace, devo essere sincero.
Allora concludo, Ema,
vai.
Non è un quarterback, resto convinto di questa cosa, a meno che per quarterback, cioè, a meno che pensiamo che la situazione che c'è stata domenica scorsa sia ripetibile, ovvero game plan perfetto contro con elementi perfetti nella squadra, la linea soprattutto giocata da Dio, contro una difesa imbarazzante che non poteva neanche fare game plan su di te perché non sapeva che volto avrebbe avuto questo attacco di Taysom Hill. Era un volto fatto di corse, di tanto under center con finte di play action forti, con due ricevitori a correre tracce, ora lo sanno tutti, e giocheranno contro difese più forti, Broncos se non sbaglio, Eagles che hanno una D-line molto forte, e insomma il giochino alla fine finirà, e anche se non finirà sarà il campo a dirlo. Io resto nell'idea che chi dica che Taysom Hill in assoluto è un quarterback migliore di James Winston dovrebbe guardare un altro sport.
Questo migliore di Jim Winston non credo, però
no, ma non è meglio di schema, è quello il grande, e neanche non è meglio di Mike Glennon, mi dispiace. Può funzionare in un sistema del genere viste queste condizioni? Per qualche partita sì, non è neanche un quarterback di riserva in NFL. Detto questo, l'unico motivo per cui ho visto questa cosa è che Sean Payton si annoiava e voleva dimostrare che i soldi che ha dato a James Winston, e voleva dimostrare che lui è più bravo di tutti. Questa volta è stato più bravo lui di tutti. Non sì, credo che questa cosa potrà continuare.
Si è messo a retweetare tutti i tweet di chi andava contro Hill.
Madonna,
effettivamente. Allora, quello che penso della partita, secondo me i tuoi Falcons in difesa non sono stati così malaccio considerata la situazione. Considera tutto, secondo me sono comportati bene fino a fine primo tempo, fino stavano sul 9-3 e ancora la partita si poteva ancora gestire. Poi hanno all'inizio Hill è stato protetto tantissimo, secondo me. Soprattutto ci sono stati un paio di lanci, ce n'è stato per chi ha il Game Pass, c'è un prime 10 a 6 e 28 circa. Se vedete che quello è il video che ti ho mandato, dovete vedere Hill come non passa a Sanders. Ci sono due receiver in alto a destra, Sanders in basso. Lui fa la cosa giusta, ossia guarda la safety, guarda che ti lancia a destra, guarda che ti lancia a destra dove ci sono i due wide receiver. Pump fake, dovrebbe lanciare per Sanders. Ora ha un po' di pressione che gli arriva, ma col tempo giusto Sanders era liberissimo, sarebbero stati 25 yard di completo. Lì gli è mancato il tempo, così come gli è mancato un pochettino dopo, c'è stato un quasi intercetto quando hanno fatto all'inizio, hanno fatto loro i primi tre punti. C'è stato un'altra azione di field goal quasi in end zone, erano dalle 3 yard, che non ha letto correttamente la slant di Thomas, shallow cross di Thomas. Ci sono state inizio un po' di cose. Poi ha iniziato a scaldarsi. C'è stato anche il touchdown che poi è stato ritenuto per holding. Quello lì alla fine è bello. Per quanto fosse aperto, credo che il paragone con Breeze in questa cosa sia sbagliato, perché Breeze sono 20 anni che fa questo, che fa il quarterback.
Non devi neanche metterli nella stessa frase.
Esatto. sono 20 anni che fa questa cosa. Lui ha esattamente, sono quanti sono, lui gioca da, con loro dal 2005 se non sbaglio.
5,
sì, perché c'era Rivers 2004-2005, non mi ricordo in questo momento, che era quando arrivava Rivers, che Rivers aveva dei Chargers e lui è andato via. Quindi saranno almeno 15 anni che è in questo schema. E ovviamente c'è il tempo. Lui alla fine ha iniziato un pochettino a, in inglese, loosen up, a sciogliersi. Mi è piaciuto un sacco il suo, il come stava quando doveva lanciare, il come stava con il corpo, le gambe larghe, larghe, la prima lettura, seconda lettura, proprio si girava perfettamente. Non è vero che c'è un offensive line che è da panico, però da quel punto di vista si è comportato bene. Mi dici, è un quarterback da, sarà uno dei quarterback migliori che tu abbia mai visto? Assolutamente no. Però considerato che era la prima da starter, considerato tutto, secondo me si è comportato molto bene. Lo sceglierei al posto di Winston. Forse su questo sistema, in questo sistema sì, però con la cosa che ha il tempo, ha il tempo del passaggio già nelle vene. Che Winston invece sia un pochettino più, abbia la questione di tempo, soprattutto sui lanci lunghi, perché la gran parte degli intercetti di Winston venivano sempre sui corto medio, per qualche motivo. Ma secondo me lui non è tanto tanto da buttare, secondo me non è.
No, sai cos'è, Ema? Sto per riallacciarmi a quello che hai detto tu adesso. Il punto per cui Peyton, al di là di prendere per il naso l'NFL, il motivo per cui propende per Hill, secondo me, è che Hill è comunque un soldatino, farà sempre quello che dirà Sean Payton e lo farà al meglio delle sue possibilità. Però Payton è sicuro di quello che andrà a ottenere. Con Winston no.
Anche.
Lo hai visto anche contro i 49ers quando ha giocato Winston. È un quarterback casinista. E il problema è metterlo in un attacco che invece è tutto l'opposto che casinista. Un attacco metodico, lucido, razionale, spietato. C'è tutto quello che James non è. Quindi il piano potrebbe anche essere, per l'amore di Dio, potrebbe anche funzionare per qualche partita. Iniziare con Hill. Se le cose vanno bene, riusciamo a controllare la partita, resta dentro Hill. Se per malaugurata sorte andiamo sotto di 14 punti e manca un quarto e mezzo, mettiamo Winston e giochiamo, ce la giochiamo sul filo delle sue improvvisazioni. Quindi o malissimo o benissimo, e la, come si dice, e la rimontiamo. Secondo me l'idea è un po' questa qui.
Secondo me con Hill c'è il fattore del che manca con Breeze. Cioè con Breeze sai che non può lanciare lungo, quindi hai che i linebacker e le safety sono molto più vicini all'in scrimmage. Con Hill questa cosa non la puoi fare. Poi il gioco di corse dei Saints funziona molto bene tra Ingram e Camara. Più la cosa di che Hill può correre pure, vede i due touchdown che ha fatto, la sua QB run ha fatto anche una minchiata quando ha fatto fumble, ma fino a che non faceva fumble, quelli erano praticamente 20, quasi 30 yard a gratis. Secondo me porta quella dimensione in più che tatticamente gli piace molto a Sean Payton. Questo...
Sì, però non sarà, ti ripeto che non sarà facile sempre come fai. Io immagino in allenamento quando giocano contro la difesa dei Saints, l'attacco dei Saints, e qui passiamo velocemente a ribaltare i lati del campo, non so se le cose vanno così bene. Parliamo della difesa dei Saints, perché la chiave vera della parità è stata su quel lato del campo. Assolutamente.
Quante volte hanno messo Ryan testa
8.
In aria?
Se non ho contato male, 8. E dire che comunque i Falcons hanno iniziato bene la partita, con una giocata esplosiva. Tornati a giocare,
che poi non l'avete fatto più.
Sono tornati a giocare outside zone dopo anni in cui soprattutto Dirk Cutter si era allontanato da quello stile di corsa. Da una finta di outside zone con lancio lungo è arrivata l'unica giocata esplosiva della partita, poi ci siamo arenati per una serie di motivi. Numero uno, si è fatto male Julio, e questo attacco senza Julio non è nulla per un motivo ben preciso. Io vi parlo brevemente di Dirk Cutter, perché il problema di Dirk Cutter vi aiuta a capire perché alcuni attacchi vanno meglio di altri in NFL. Dirk Cutter non è un incompetente, ripeto, nessun allenatore NFL è incompetente. È stagnante il suo gioco. Perché? Perché è ancora ancorato un'idea in cui gli attacchi devono essere poco mobili a livello di movimenti allo snap, shift, motion, robe così, e che tutti i ricevitori debbano vincere uno contro uno. Le tracce del gioco di Cutter sono degli uno contro uno sparsi per il campo. Non si vanno ad intersecare in modo da favorire un ricevitore. Queste cose non le fa. E quindi se hai giocatori più forti, vinci. Se hai Julio che è in forma e nessuno lo tiene, vinci. e questo non è successo. Ad esempio, i Saints, che ci hanno massacrato lungo la linea difensiva, spettacolari, non c'è, li odio tutti, soprattutto Cameron Jordan, ma non c'è nulla da fare, spettacolari. Hanno dominato ancora
Jordan,
di più sulla secondaria.
Defensive end forse sottovalutatissimo.
Non c'era Marshon Lattimore, che è il loro miglior cornerback. Io ho detto, questa partita li demoliamo. Zero. Hanno avuto il coraggio di giocare a uomo, anche quando c'era Julio in campo. E non c'erano spazi. Raramente i ricevitori erano liberi. E il problema qual è? Che contro la difesa uomo ci sono migliaia, ma migliaia di modi per creare un ricevitore libero, possono essere rub routes, possono essere screen, possono essere migliaia di cose. Del Cutter non ne ha provate neanche una, perché è un testardo, semplicemente, o non ha gli strumenti mentali, o non ha la voglia per orgoglio di cambiare il suo attacco, e quindi i risultati sono stati questi. Chiudo dicendo che Matt Ryan è sempre più in difficoltà quando è sotto pressione, quando la pressione è tanta come oggi e non c'è Julio, i risultati si vedono. Come si vede che, non so se hai no, credo che la partita tu l'abbia recuperata solo dopo, ma Julio sta fuori tre quarti, rientra solo per un quarto e 13, quarto e 12, una cosa del genere, lo converte perché è Julio Jones,
e poi sì, e poi torna a farsi massaggiare,
e poi esce dal campo e non muoviamo più il pallone. Cioè, il punto è questo attacco è Julio e Matt Ryan e basta.
Va bene, facciamo che siamo un pochettino lunghi, abbiamo detto che facciamo lunghi, però siamo quasi all'ora e facciamo velocemente le preview. Allora,
grazie Emma che mi hai permesso di sfogarmi senza aggiungere nulla.
No, non allora saltiamo quello che dobbiamo dire sulla NFC list, perché ne parleremo.
La rimandiamo domani
la rimandiamo domani parleremo... quando faremo la nostra live alle vostre 6:30 del pomeriggio. Allora, partita da non perdere sicuramente Chiefs Bucks, perché signori, questa è la partita probabilmente, e non so quanto tempo aspettavo questa partita. Per quanto riguarda poi i matchup, c'è un Cardinal Pets che secondo me sarà spettacolare, soprattutto perché se c'è Gilmore su Hopkins, mi sa che Hopkins vanno sul Fitzgerald di nuovo.
Tra l'altro, perché te l'ho suggerita Emma? Perché Gilmore l'ha proprio detto, gli hanno chiesto, ma quindi tu chi marcherai? Me lo stai chiedendo veramente? Che non è scontato, perché non sempre Belichick mette, anzi non sono tantissime le occasioni in cui Belichick mette Gilmore a inseguire il miglior ricevitore avversario per tutta la partita. Stavolta succederà e c'è solo da prendere i popcorn, secondo me.
Possibilmente. Mentre visto che parliamo di Saints, per quanto riguarda di mismatch, c'è Drew Lock contro la difesa dei Saints. Cioè io
non guardarla, fatti un favore, ma non guardarla.
Ma no, tanto la guarderò, è di sabato, quindi mi tocca guardarla. E mi metterò schermo 1 Broncos, schermo 2 Buffaloes. Perché la squadra, l'alma mater si tiene sempre. Per quanto vabbè, siamo 2-0.
Ma com'è il gioco sabato?
Gioca di sabato quest'anno, questa settimana, perché ci sono tutta una c'è il buco della SEC.
Cos'è che mi stai narrando?
Giocano i Bills e Broncos
questo sabato?
Questo sabato.
Ma no, cosa stai dicendo?
Ti sto dicendo che è compa.
No!
Ti dico di sì.
Io sono sul sito di Game Pass, me ne dà il 29.
Ti sto dicendo che ti sto dicendo che sono nel coso dei Broncos e sono che mi arrivano tutte queste cose.
Ma sei serio?
Se vuoi poi ti mando il link.
Va bene, mi fido.
Noi giochiamo di sabato. E quindi saremo contro i Saints, che giocheremo con Hill, contro Hill. Non mi potrei aspettare che a un certo punto entra Winston, però Hill secondo me pure potrebbe fare ancora bene, considerato tutto. Però là sarà un bel mismatch, perché i Broncos hanno Bowles, che incredibilmente sta diventando un migliore left tackle della Lega. Non ho ancora non riesco a dire queste parole, Bowles il miglior left tackle. Però il resto potremmo soffrire tanto, e quindi sono abbastanza preoccupato, e quindi là il mismatch è sicuramente lì. Alberto,
dica,
che cuciniamo?
Cuciniamo. Dai, mischiamo ringraziamento con la mia depressione.
A parte che settimana scorsa abbiamo fatto le costolette alla Winston e poi Winston non ha giocato.
Ma sì. Costolette dietetiche. Comunque, facciamo il piccione ripieno alla Matt Ryan.
Vai.
Al forno, perché non mi sento neanche di chiamarli Falcons per come hanno giocato. Quindi facciamo il piccione, una bella variante sul classico
tacchino. È il piccione
saccato.
È il piccione insaccato.
Quindi prendere un piccione picchiarlo 8 volte, gli 8 mattarellate addosso, finché praticamente frulla, vabbè dai, picchiarlo, ma di modo che dai non si polverizzino le ossa.
E massaggiare, massaggiare vigorosamente.
Poi lo, esatto, poi lo massaggiate. E poi cosa fate? Lo disossate, chiaramente. Lo riempite di carne macinata, formaggio grattugiato, latte, pane raffermo, tuorlo, tutto questo per fare il ripieno. Lo mettete dentro e poi lo tenete in forno. Vediamo adesso, giallo zafferano, dice 220 gradi per circa un'ora.
Sono così, infatti, sono circa, se volete fare 220 gradi per circa un'ora, se no, se dipende quanto è grosso, fate più o meno a 325 Fahrenheit, perché raga, io ormai sono...
Fahrenheit.
325 Fahrenheit ed sono 20 minuti per pound, non potete sbagliare.
Figa, sembri Aldo, sembri Aldo Giovanni Giacomo lo schermo, tu, ma quante once del tuo corpo sono un litro di... Beh. Sì, dai, la ricetta è questa qui. Domani no, domani andrò per il tacchino ripieno se lo trovo.
Io domani in diretta ho l'altra coscia di tacchino e me la mangio in diretta mentre facciamo. Va bene, io direi che visto che abbiamo raggiunto l'ora e siamo tipo ormai lunghi, vi ringrazio per l'ascolto, ringraziamo The Cutting Edge per l'ospitalità come sempre. E che altro da dire? Noi ci sentiamo in realtà stasera, per quando voi ci ascoltate, alle vostre 6:30 di sera per la prima partita. E faremo 2 live, perché una per ogni partita, perché StreamYard mi permette di fare 4 ore di diretta, se no non possiamo fare altro. E quindi ci saranno le 2 partite separate, il trucco è lo stesso. Ci sentite, mettete un pochettino in pausa Game Pass o quello con cui sta seguendo lo stream. E seguite anche noi e ci fa tutte le domande che volete, noi commentiamo e stiamo insieme per tutta la serata. Anche perché i Ravens non giocano, quindi non possiamo fare nottata. Direi che per questa puntata è tutto. Io ringrazio Alberto.
Grazie a te, compa.
E buon Thanksgiving. Buon ringraziamento a tutti.
Ciao, bagai.